Prima domenica di Avvento. Ed ecco inizia quel tempo liturgico chiamato Avvento, che significa venuta. E a pensarci bene, ogni tempo, e il tempo stesso in quanto tale, è sempre una venuta. Di che cosa e di chi? Possiamo dirlo solo se riflettiamo su ciò che significa per noi il tempo e su come lo viviamo. Penso che sia importante interrogarci su questo punto. Che senso ha il tempo e che cosa ci dice questo trascorrere di fatti, storie e cambiamenti? E di quale venuta si tratta? Certo, in quanto cristiani possiamo rispondere che si tratta di fare memoria della nascita di Gesù, Figlio di Dio, perché sappiamo che questa nascita è avvenuta. Ecco perché la parola avvento mi sembra possa risuonare in modo diverso, come qualcosa che non si limita a un periodo preciso, ma che attraversa tutta la storia umana. Consideriamo ora le letture di questa prima domenica. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, al capitolo 2, versetti da 1 a 5. Qui ascoltiamo i primi versetti. Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Isaia ha ricevuto da Dio un messaggio sul futuro di Giuda e su Gerusalemme. È un messaggio che sarà poi smentito nel secolo successivo dall'occupazione e dalla distruzione subita dalla Giudea e dalla stessa Gerusalemme. Ma quando noi abbiamo ascoltato questi primi versetti, ci rendiamo conto che la profezia non significa previsione del futuro, ma rivelazione del significato degli eventi. Gli eventi nei secoli successivi sembrano ancora smentire questa visione di Isaia dal punto di vista storico. Ed ecco che allora potremmo chiederci: ma che senso hanno dunque queste parole? Esse non descrivono una storia basata sui poteri umani e su ciò che essi compiono, ma rivelano ciò che solo Dio può comunicare e può trasmetterci, ed è la vocazione di Gerusalemme. Ad essa affluiranno tutte le genti, così abbiamo ascoltato, verso il monte Sion ogni popolo e nazione orienterà la sua ricerca di Dio. Ed ora ascoltiamo l'ultima parte di questa profezia. Da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri. Delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione. Non impareranno più l'arte della guerra. Ecco perché tutti i popoli saranno attratti da questo luogo, perché da esso uscirà la parola del Signore. E questa parola non è chiusa dentro l'arca dell'alleanza come in una prigione, ma esce e si espande e sarà ascoltata. Vi è dunque un duplice movimento, quello della parola del Signore che si fa udire a partire da Sion, e quello dei popoli che si mettono in cammino verso questa sorgente. Il frutto dell'ascolto della parola di Dio sarà la pace fra i popoli che l'ascoltano e la cessazione di ogni conflitto. Abbiamo ascoltato, non impareranno più l'arte della guerra, dice Isaia. Di fronte a questa profezia, oggi potremmo essere presi dallo sconforto. E forse qualcuno potrebbe pensare che i profeti sono dei sognatori che poi vengono smentiti dalla realtà. Ma pensare questo equivale a dire che o la profezia è falsa o che Dio è sconfitto dai fatti della storia di ieri e di oggi. No, non è Dio a essere smentito e dunque sconfitto. Né la profezia è falsa. Siamo noi, destinatari della sua parola, a essere sconfitti, perché non abbiamo accolto e non accogliamo l'invito a far parte di quella vocazione di Sion, perché purtroppo diamo la precedenza agli interessi che ci dividono. Ma il Signore non si stanca. E il suo invito è costante, come ci dice l'ultimo versetto. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Venite, è al plurale perché riguarda tutti coloro che riconoscono in Gerusalemme la presenza di quella sorgente della luce che è per noi, nella misura in cui l'accogliamo. E ci mettiamo in cammino verso di essa. La seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, nei versetti, capitolo 13, versetti 11 e 14. E ascoltiamo. Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento. È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno. Non in mezzo a orge e ubriachezze, ma né fra lussurie e impurità, né in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo. E queste parole di Paolo confermano che la chiamata è universale e vuole fare di tutti noi testimoni della luce. Ed ora siamo nella pagina del Vangelo, Matteo, capitolo 24, versetti da 37 a 44. E ascoltiamo i primi versetti. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano, bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. La venuta del Messia atteso, del Figlio dell'uomo, avviene senza segni spettacolari, attraverso le conseguenze della nostra stessa storia, una storia di indifferenza, che è una storia senza attesa e che è invece centrata su se stessa e sugli interessi particolari. Una realtà che si limita alle cose da fare e non cerca neanche di comprendere se tutto questo ha un senso, un orientamento che dia valore alla vita stessa. Come può l'esistenza umana e quella del creato di cui facciamo parte, come può essere tutta limitata alle necessità di ogni giorno e alle sole condizioni materiali? Non c'è forse qualcosa di diverso che a volte emerge attraverso i sentimenti stessi e nella bellezza stessa della natura che ci circonda? Il figlio dell'uomo non viene certo attraverso il diluvio del tempo di Noè o attraverso le catastrofi storiche e naturali del mondo fino a quelle di oggi, ma siamo noi che dobbiamo interrogarci sul senso di quegli eventi che fanno crollare le sicurezze umane. La venuta del figlio dell'uomo è il respiro della vita che attraversa ogni cosa, ma non viene percepito se non quando tutto intorno crolla, come al tempo di Noè. Perché anche quando tutto intorno a noi viene sommerso, come è accaduto allora, c'è chi, credendo nel valore della vita come dono, ha il coraggio di salvare se stesso e gli altri, come fece Noè. E come Noè, da questa navigazione improvvisata sulle acque, egli coglie il messaggio della colomba che gli indica un luogo in cui le acque si sono ritirate. La venuta del figlio dell'uomo è la salvezza che ci viene donata proprio attraverso la storia in cui ogni certezza viene meno. Allora, chi riconosce quel respiro che rianima e sottrae allo sconforto, viene sollevato e chiamato a seguire le tracce della salvezza nel mondo. Ma chi non vede nulla al di là dell'attaccamento ai propri interessi, resta nella delusione e nel disordine che lo circonda. Ma noi preghiamo perché avvenga che anche quelli che restano così abbandonati a se stessi siano un giorno sollevati e si lasciano accompagnare verso la vera luce. Perciò anche voi tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. E l'ora che non immaginiamo è quella attuale, è quella sempre attuale, è quella del presente come lo è stata del passato e lo sarà del futuro. Perché la venuta del figlio dell'uomo attraversa il disordine del nostro mondo e noi la vediamo se crediamo in essa.